Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli Eels di Trouble with Dreams. E questi erano i meravigliosi Eels di Mr. E con Trouble with Dreams. Il guaio dei sogni è che they don't come true, che non si avverano. Molto bene, iniziamo la puntata di oggi ascoltando qualche brano da un album di un compositore milanese che si chiama Federico Albanese. Questi brani che accompagneranno le prime letture sono tratti dal suo disco del 2016 che si intitola The Blue Hour. E oggi cominciamo da un libro molto interessante, molto particolare, pubblicato da Nutrimenti Edizioni nella traduzione di Dora Di Marco. Il titolo è Restano solo 60 raccolti. Come raggiungere un futuro in armonia con la natura. L'autore è Philippe Limbery. Chi è Philippe Limbery? È il direttore esecutivo globale di Compassion in World Farming, organizzazione internazionale in difesa degli animali da allevamento e presidente dell'Eurogruppo per gli animali con sede a Bruxelles. Ora, io non vorrei mandarvi di traverso il pranzo pasquale. Ciò detto, come sappiamo tutti, ci sono degli argomenti da cui non possiamo più fuggire, insomma, vanno affrontati, vanno analizzati, vanno capiti, perché leggendo questo libro mi sono reso conto che, pur ritenendomi informato sulle questioni legate al cambiamento climatico e ai danni prodotti dall'allevamento intensivo, dal consumo di carne, oltre ovviamente alle sofferenze inflitte agli animali, appunto leggendo questo libro mi sono reso conto che non ne sapevo quanto immaginavo. Quindi è una lettura che consiglio, è un bel tomo, e io ho selezionato, sono più di 460 pagine, non per spaventarvi, ma perché insomma, secondo me è un tempo speso bene quello trascorso a leggere questo libro, e io ho selezionato un po' di punti. È il classico saggio scritto molto bene, tradotto altrettanto, con degli spunti narrativi. A me piace sempre di più questa forma di scrittura che mescola stili, atteggiamenti e intenzioni diverse, e quindi Limberi si conferma anche un ottimo narratore, ma sentirete. Ok, vorrei iniziare dalla prefazione, che tratta di altri temi che mi stanno a cuore e di cui vi ho già parlato di sicuro in una puntata precedente di Giocare col fuoco. Prefazione. Era la Domenica delle Palme, il 14 aprile del 1935. Un'alba rosata squarciò la notte su Boise City in Oklahoma. L'aria era fresca, sapeva di primavera. Si poteva provare la rara sensazione di sollievo dal vento che di solito soffiava incessante sulle pianure polverose del Midwest. Il sole splendeva sulle semplici case coloniche in legno. Le pale di un mulino a vento riposavano immobili vicino a un tetto spiovente punteggiato di piccioni. I dolci fischi delle stornelle tagliavano l'aria cristallina, una quiete insolita che precedeva una tempesta straordinaria. Alla gente del luogo, abituata a vivere nel clima rigido di quelle pianure, sembrava un nuovo inizio. Aprivano le finestre e stendevano il bucato al sole. Riordinavano e pulivano le case e uscivano sotto il sole per andare in chiesa a piedi. Erano persone toste, che resistevano stoicamente a qualunque evento climatico il cielo rovesciasse sopra di loro. Ma nulla avrebbe mai potuto prepararli per ciò che stava per accadere. Una nuvola nera e ribollente, grande come una catena montuosa, uscì fuori dal nulla per rotolare verso Boise City a una velocità spaventosa. Venti che correvano fino a 60 miglia all'ora radunarono un fronte di polvere di 200 miglia di ampiezza, alto centinaia di metri, che avanzava in tutta la sua minacciosa potenza verso questa comunità indifesa. Quando arrivò, fu come un colpo di mattone. Le temperature precipitarono e il giorno si trasformò in notte, con la visibilità ridotta a zero. Chi fu sorpreso all'aperto si affrettò a cercare un riparo. Le automobili rimasero paralizzate nelle strade. La polvere soffocava i residenti, incombendo sulle loro case. Una donna pensò di uccidere il proprio bambino piuttosto che abbandonarlo in balia dell'Armageddon. In molti, infatti, pensarono che fosse giunta l'apocalisse. Era come un immenso mattarello che ti rotolava contro o un rullo compressore. Ero pietrificata, ricordò Louise Forrester Briggs, che quando la tempesta arrivò era molto giovane. Il leggendario cantante e autore di pezzi folk Woody Guthrie ricordò: era diventato così buio che se ti mettevi una mano davanti agli occhi non riuscivi a vederla e non vedevi nessuno di quelli che erano nella tua stessa stanza. 22enne all'epoca dei fatti, viveva in Oklahoma, vide la tempesta arrivare e si precipitò a cercare un riparo. E in seguito raccontò più volte che la gente pensava fosse la fine del mondo. La tempesta di sabbia degli anni 30, per tutti nota come Dust Bowl, affondava le sue radici nelle conseguenze involontarie di decenni di decisioni delle amministrazioni politiche, che colpivano il cuore stesso della società. I coloni americani erano migrati nell'Ovest alla ricerca di nuove vite e di prosperità, aiutati in questo dallo straordinario sostegno del governo. Nella prateria le terre erano concesse a titolo gratuito a chiunque volesse impegnarsi a diventare autosufficiente su una terra un tempo dominata dai nativi americani e popolata da grandi mandrie e di bisonti selvaggi. L'idea di poter produrre abbastanza da mantenere una famiglia presto si tramutò nel desiderio di ricchezza e nella speranza di fare soldi facili. Piccole fattorie diventarono piccole industrie, con nuove tecniche agricole che sgretolavano il terreno friabile, lasciandolo esposto agli elementi. I pascoli vennero arati per i raccolti, che inizialmente furono così produttivi che la loro resa superò tutti i record precedenti. Si orientò l'agricoltura verso un profitto a breve termine. Ma quando i mercati furono invasi dai prodotti e i prezzi crollarono, la risposta fu intensificare l'agricoltura. Dopotutto, se non potevi più ottenere lo stesso guadagno per ogni acro coltivato, la risposta sicuramente era coltivarne di più. Comunque, la natura rispose con altrettanta ferocia a quell'attacco e si verificarono tempeste di sabbia che trascinarono via lo strato superiore del terreno, seppellirono interi raccolti, abbatterono le fonti di sostentamento della popolazione e accorciarono la vita delle persone che si ammalavano per aver respirato quella polvere. La Domenica Nera, come fu poi chiamata, vide il peggiore dei terribili duster, le nuvole nere che trasportano milioni di tonnellate di terriccio strappato al suolo e che gravarono sulle grandi pianure negli anni 30. Gli stati del Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma e Texas furono colpiti più duramente di altri. Quando la polvere raggiunse città come New York o Washington DC, la gravità della situazione fu chiara a tutti, non era più un problema locale. E insomma, si cita Woody Guthrie, si citano le Dust Bowl e questo è il terreno di coltura da cui nasce furore di Steinbeck, ovviamente, no? Tutti questi contadini che abbandonano le terre che non sono più produttive o il cui lavoro viene sostituito dai trattori, dai robot di allora, dalla meccanizzazione di allora e iniziano a viaggiare per il paese, spingendosi verso ovest in cerca di un nuovo inizio, di un nuovo lavoro e di una vita decente. Questa era la prefazione, adesso vorrei leggervi qualcos'altro dalla parte prima. Un paio di cose. Estate. La mattina presto, in piena estate, è un momento magico dell'anno nella campagna inglese. Nel tepore e nella calma che precedono l'inizio del giorno, l'erba alta si erge statuaria. Senza il minimo accenno di brezza, i suoni e i sensi sono acuiti. Un'ape ronza e un petirosso canta il suo trillo argentato. Il mormorio di un fiume è amplificato dal silenzio. Il suo corso si fa strada tra gli archi di pietra di un ponte del XVI secolo. Un paio di gheppi, slanciati con le code lunghe e le ali appuntite, intagliano le proprie silhouette nel cielo che si fa sempre più rosso. Il lampo mattutino del sole risplende dietro tre cigni silenziosi in volo, mentre i loro battiti d'ali risuonano come fischi nell'aria. Le strisce di nuvole si colorano di ocra, poi diventano bianche. Da un angolo lontano della valle mi arrivano i suoni prodotti dalle mucche del nostro vicino. Il momento che precede il sorgere del sole è perfetto per raccogliere le idee. È anche il momento in cui mi sento più vivo, in armonia con quanto mi circonda, connesso a tutto quanto dalla sensazione che qualcosa stia per accadere. Vivo in un piccolo casale di campagna che si affaccia sul fiume Rother in una regione di dolci colline del Sussex occidentale. È nostra anche la vecchia stazione di posta, un edificio che si trova qui da 4 secoli. Un tempo fungeva da caseificio. Le vacche venivano munte e i vitelli avevano i loro giacigli, mentre i maiali grufolavano in giro su quello che adesso è il nostro giardino. Da aprile a novembre 40 capi di bestiame vagano per i prati. Sono pascoli irregolari, in cui l'erba ricca è mischiata a ciuffi di erba spinosa di morbidi giunchi alti fino alle cosce. Le mucche possono attraversare il fiume a proprio piacimento, ammassandosi dove l'acqua è più bassa, prima di guardarlo in fila tutte insieme. Dalla finestra della nostra camera da letto si vede una stalla. È talmente vicina che se tirassi un sasso potrei colpirla. Una copertura di corrugato grigio cenere è picchiettata di macchie di lichene gialle e verdi. Mattoni forati di calcestruzzo grigio dividono il suo interno coperto di paglia da un cortile all'aperto. La stalla durante l'inverno ospita le 40 vacche che in primavera e in estate pascolano nei campi circostanti, nella valle del fiume. Nel 2020 ho visto le mucche uscire libere dopo l'inverno in una giornata di metà aprile così calda che sembrava fosse estate. Ancora giovani, erano letteralmente frementi per l'eccitazione, con gli occhi spalancati e le orecchie allerta. Erano manzi, giovani animali maschi, dall'aspetto sano e atletico, in una gamma di colori che variava dal bianco e nero al marrone sfumato di arancione. Erano un gruppo misto di razze da latte e da carne. Alcuni si abbuffavano sull'erba rigogliosa, una sensazione nuova per animali abituati al mangime invernale. Pochi capi smisero di pascolare per raggiungere lo steccato e incontrare naso contro naso il nostro cane Duke. In quel momento, la linea che separava la mucca e il cane apparve sfumata mentre si salutavano a vicenda. Stavano creando un legame, offrendosi reciproche rassicurazioni nello stesso modo che Gavin Maxwell aveva notato nelle lontre nel suo libro L'anello di acque lucenti. Mettevano in atto un rituale importante per moltissimi animali: leccarsi reciprocamente per scambiarsi la saliva. Mentre guardavo la mandria al sole, era chiaro che ogni capo di bestiame era diverso dagli altri. Possono essere intelligenti o lente nel comprendere, amichevoli, gentili, aggressive, docili, ingegnose, insulse, orgogliose o timide. Le mucche hanno anche il loro linguaggio. Muggiscono per esprimere paura, scetticismo, rabbia, fame o stress. Ricerche scientifiche ipotizzano che parlino tra di loro e che le loro voci siano una caratteristica distintiva dell'identità di ciascuna di esse. Mentre io e Duke ci trovavamo con la mandria, un muggito prolungato e doloroso echeggiò nella valle. Un animale solitario, abbandonato sulla sponda opposta del fiume, stava comunicando la sua paura di essere lasciato indietro. Il resto della mandria era ammassato sull'erba rigogliosi e i fiori di campo vicino al ponte antico. Due stavano litigando, le teste premevano l'una contro l'altra in una sorta di braccio di ferro bovino. Un altro si strofinava contro un palo del telefono per cercare sollievo a un prurito. Inverno nella Novaya Zemlya, un arcipelago russo nell'oceano Artico, dove una discarica di immondizia coperta dalla neve era stata saccheggiata. Le casse di legno erano state ignorate e i cartoni, le lattine e gli imballi di plastica erano stati sparsi in giro in cerca di qualcosa di valore. Chiunque si avvicinasse veniva scacciato, i bambini erano spaventati. La gente ha paura, teme di uscire di casa, teme di lasciare che i figli vadano a scuola. Erano le parole che, stando ai giornali, aveva pronunciato un amministratore locale. I funzionari di quest'isola lontana, che era abitata prevalentemente da personale militare, dichiararono lo stato di emergenza. In decenni di vita in questo luogo, gli abitanti non avevano mai visto nulla di simile. L'isola era stata invasa dagli orsi polari. Stando ai resoconti, c'erano addirittura 52 orsi polari che rovistavano nella spazzatura alla ricerca di cibo. Esemplari adulti e giovani si spingevano a vicenda per trovare qualunque avanzo commestibile, infilandosi nei cassonetti ed entrando persino negli edifici. Vennero erette nuove recinzioni intorno alle scuole nel tentativo di tenere fuori quei visitatori affamati. Delle pattuglie speciali tentavano di mandarli via. Quando gli orsi trovavano qualcosa che si potesse mangiare, una massa di spesse pellicce bianche si precipitava nello stesso posto. Quegli animali che non riuscivano a unirsi all'azione rimanevano intorno a lanciare occhiate ansiose, con i musi scuri e frementi. Nel mezzo del mucchio si scatenava una strana zuffa rabbiosa, mentre i ringhi attutiti accompagnavano la vista delle teste che si univano, lottando per quegli scarti. Tutto questo sul territorio di un'isola conosciuta più che altro come banco di prova nucleare. È stato qui che negli anni 60 fu detonata la bomba Zar, l'esplosione nucleare più potente al mondo. Ora questa isola remota sta assistendo alle conseguenze sulla vita reale di qualcosa di non meno drammatico e di una portata ancora maggiore: il cambiamento climatico. Il ghiaccio dell'Artico è in calo del 13% ogni decennio, rendendo difficile per gli orsi polari trovare del cibo in modo naturale. Normalmente si nutrirebbero di foche, trichechi e carcasse di balena, tutte cose che garantiscono pasti ben più abbondanti dei resti in una discarica di rifiuti. Il WWF russo ha dichiarato, commentando l'invasione degli orsi polari: il numero di incontri tra esseri umani e predatori nell'Artico è in aumento. La ragione principale è la diminuzione del ghiaccio polare dovuta ai cambiamenti climatici. In assenza della copertura di ghiaccio, gli animali sono costretti a spingersi più al largo per cercare il cibo, e gli insediamenti umani, con depositi improvvisati di immondizia, sono i posti più allettanti. Esempi di come i cambiamenti climatici stiano accelerando la loro corsa nel mondo reale sono sempre più evidenti per i governanti della Terra, ma questi ultimi sono preparati a fare quello che è necessario per salvare il pianeta?
Midnight minds got me overwired. In timeless style, you reconcile me overnight. Yeah, you're always right. The night fades out as the morning sings, but my darkness falls and humors me beyond belief. Days you
friends to all the lost. I've got this crazy dream of our utopia, but it's obvious. And to the one that I live and breathe, well, I know that it's pure fiction now that I can see.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questo era il brano che chiude il nuovo disco solista di Gus Coombs, che è il cantante nonché autore dei Supergrass. L'album si intitola Turn the Car Around e questo è il pezzo che lo chiude, si intitola Dance On. Allora, prima vi ho letto qualche passo da Restano solo 60 raccolti, Philippe Limbéry, pubblicato da Nutrimenti, nella traduzione di Dora Di Marco, lettura consigliatissima, come vi dicevo. Adesso vi leggo qualcosa da questo libro che fa parte della collana Microgrammi di Adelphi, che sono dei libricini piccolissimi, ma pieni di contenuto. Ottavio Fatica, Lost in Translation, delle riflessioni sulla traduzione. Ottavio Fatica è poeta, traduttore e consulente editoriale. Tra le sue traduzioni ricordiamo Moby Dick, Il Signore degli Anelli e I Limerick di Edward Lear. Per Adelphi ha curato tra gli altri testi di Kipling, Byron, Oden, London e Yeats. Allora, ha raccolto in questo libricino alcuni testi che inizialmente rispondevano a un invito della Radio Svizzera Italiana a discutere di traduzione. Io oggi voglio leggervi quello che parla di Kipling. Si intitola La giustizia della giungla. Kipling aveva sentito, prima di Jack London, il richiamo del wild, della natura selvaggia, della vita allo stato brado, della foresta, come siamo abituati a tradurre, potremmo dire con maggiore eco al nostro orecchio, della selva. E molto prima di Ernst Jünger aveva scelto di darsi alla macchia, di imboscarsi, di passare al Wald. Questo ricorso al bosco, ai suoi segreti, è una risorsa naturale, un atto di libertà nella catastrofe sempre incombente. Qui l'uomo incontra se stesso nella propria sostanza indivisa, che in un primo momento forse sentirà come ancor più lacerante. Data l'iniziale formazione prevalentemente indiana, Kipling chiamava tutto questo giungla. La giungla è piena di parole che sembrano dire una cosa, ma ne significano un'altra. Dove trovare terreno di caccia più fertile, più adatto o favorevole a tradurre? Ma bisogna imparare, e l'apprendistato durerà una vita. La mente del comune animale in preda al linguaggio ha una sola madre e una sola lingua. E può bastare, o così vuol darsi a credere. A smentirlo, a evitare la perfetta alienazione o la felicità alienata che ne sarebbe il frutto, interviene la traduzione. Quando piange per la prima volta in vita sua perché è costretto ad abbandonare la giungla, Mowgli è spaventato, crede di morire, ma Bagheera, la pantera nera, lo rinfranca. Sono soltanto lacrime, gli dice, cose da umani, tu lasciale cadere, e che geranno. Una lacrima è una cosa intellettuale. E già a suo tempo gli uomini lo avevano preso a sassate per allontanarlo dal villaggio. Anche la giungla ora lo scaccia, o così teme. L'incertezza, l'inquietudine che prova, esprimono un profondo, doloroso senso di inappartenenza, lo stesso che ha in retaggio il traduttore, creatura di confine, frontaliero per indole e mestiere, per destino. Secondo la giustizia larvata ma puntuale, cairologica della fiaba, Mowgli godrà di una doppia gratificazione. Ogni volta una, non unica, madre lo aspetta al confine tra i due mondi, le due lingue, al passaggio tra le età. Nel racconto La giungla alla riscossa, mentre spiava Messua, la madre umana, sotto la sua finestra, Mowgli si sentì sfiorare il piede. Mamma, disse, conosceva bene quella lingua. Una lingua di carne al primo dolce impatto. Che ci fai tu qui? Ho udito cantare i miei cuccioli nella foresta e ho seguito quello più amato. Ranocchietto, ho desiderato di vedere la donna che ti ha dato il latte, disse mamma lupa, rorida di rugiada. È giusto che a voler vedere l'altra madre sia quella animale. A lei spetta stabilire la parità di condizione e di sentimento. Da parte umana poteva sembrare una concessione, una forma di indulgenza. Né Mowgli fa distinzione nel sentimento che nutre per le due figure materne. Lui ha una lingua per madre e un solo cuore. Non sarà già un traduttore in pectore? Kipling, abbandonato dai genitori che a 6 anni lo avevano mandato a studiare in Inghilterra, si era sentito orfano, immaginario ma non per questo meno infelice, e nella finzione ecco che accorrono due madri a riportarci in grembo alla natura. Una natura che culla meta e origine nel pianto che precede il giusto sonno. Thank you. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare. Questi erano i grandissimi DD con Dogs of Lust dal loro album Dusk del 1993. Prima vi ho letto un estratto da Ottavio Fatica, Lost in Translation, pubblicato da Adelphi nella collana Microgrammi 20. E adesso volevo parlarvi di un libro che ho tradotto io. Hayley Scrivenor, Città di Polvere, esce per NN Editore, la mia prima traduzione per NN, e volevo leggervi qualcosa perché è un libro piuttosto interessante. Leggo dalla letta. In un caldo pomeriggio di fine novembre a Darton, Australia, la dodicenne Esther scompare mentre torna a casa da scuola e la comunità della piccola cittadina sprofonda in un vortice di dubbi e di dolore. La detective Sarah Michaels, donna queer in un mondo maschile e maschilista, viene inviata sul posto per indagare e ben presto i sospetti cadono sul padre della ragazzina, Steven, un uomo affascinante dal passato controverso. La detective non è la sola a voler far luce sul caso, anche Ronnie, la migliore amica di Esther, è determinata a scoprire la verità, ma si scontra con i segreti e le bugie delle persone intorno a lei, incapaci di sacrificare la propria reputazione in un ambiente dove tutti si conoscono e le voci si diffondono rapidamente. Insomma, è un crime a sfondo sociale, scritto molto bene, un crime letterario direi, ambientato in questa piccola comunità australiana in cui niente è ciò che sembra. Adesso, anche se l'ho tradotto io, come faccio sempre con i libri di NN, vi leggo qualcosa dalla nota del traduttore. È una lingua volutamente opaca, quella con cui Scrivenor ci accompagna all'interno del suo romanzo d'esordio. Fin dalle prime battute si ha la percezione che ogni cosa potrebbe anche essere il suo contrario. Sebbene l'ambientazione non sia fraintendibile in alcun modo, la provincia australiana, fatta di grandi spazi e piccole comunità, in cui le tare delle donne e degli uomini non possono rimanere celate troppo a lungo, maneggiando la lingua con astuzia, l'autrice riesce a confonderci e a sviarci. Lo fa lasciando la parola ai diversi protagonisti del romanzo, giocando con i registri linguistici. Ogni personaggio ha la sua lingua, che ne rispecchia il carattere, l'attitudine e a volte ne cela i segreti, in modo da dar vita a quella città di polvere in cui letteralmente ogni cosa, ogni verità, ogni sensazione ne cela un'altra sotto di sé, nascosta da un velo sottile di terra che può essere spazzato via anche dal più leggero alito di vento. Ed è proprio questo che accade con il procedere della narrazione. La lingua di Scrivenor inizia a farsi acuminata, impietosa, netta, come un fiore dai petoli neri e carnosi che sboccia improvviso e incongruo nell'outback. Uno svelamento progressivo che va di pari passo con le indagini. E anche le voci dei bambini, raccolte in quel noi che sa tanto di coro greco, sebbene non si limitano a commentare le vicende ma ne sono gli involontari e riluttanti protagonisti, si fanno più chiare a seguito di una graduale presa di coscienza che da individuale si fa collettiva. E allora vorrei leggervi qualcosa da alcuni passi da questo bel romanzo, senza spoilerarvelo in alcun modo, perché è un romanzo che, se decidete di leggerlo, vi terrà davvero incollati a questa storia dalla prima all'ultima pagina. Noi, martedì 4 dicembre 2001. Aspettavamo che tutto confluisse. Era ancora buio. E anche se il sole fosse stato alto, non avremmo avuto bisogno di guardarci intorno. Era la solita terra, pigramente cosparsa di erba secca. Il solito abbeveratoio di cemento orlato dalla ruggine accanto alla recinzione. I soliti cipressi bianchi che punteggiavano le proprietà della nostra famiglia. Un paesaggio che ci era familiare quanto l'interno delle nostre palpebre. E sapevamo di aver ritrovato il luogo esatto per via dell'odore. Ci si infilava nel naso e nella gola come un lembo di tessuto arrotolato e spinto così in profondità da far male. Era l'odore degli agnelli morti e lasciati a marcire al sole. Al volante del pick-up, l'uomo sterzò, sentì tirare i punti sul braccio. Da laggiù, l'edificio principale era solo una macchia in lontananza. Il sole si stava alzando adesso, e lui stava controllando la recinzione. Se si fosse avvicinato anche solo di un metro in più, un metro non era nulla in una proprietà del genere, non lo avrebbe mai trovato. Ma il pick-up sobbalzò leggermente quando passò sopra un punto più cedevole del terreno. L'uomo scese e restò in piedi nello spazio descritto dalla portiera aperta, e l'odore lo investì come aveva investito noi. Andò a prendere una vanga dal cassone del pick-up. Noi bambini sentivamo e vedevamo tutto. Il respiro affaticato dell'uomo era interrotto solo dall'occasionale rumore della vanga contro un sasso. Osservammo la sua faccia mentre lui strizzava gli occhi dal dolore. Notammo l'angolazione delle sue spalle quando colpì qualcosa che non sembrava voler cedere, qualcosa che non era terra né una radice. Lo vedemmo accovacciarsi per scavare con una mano, tastando con le dita un oggetto di plastica nera e lucente. Da 4 giorni nessuno, noi inclusi, aveva più visto Esther Bianchi. Adesso il sole era assorto del tutto. Il sudore gli gocciolava lungo la schiena e negli occhi. Sbatté le palpebre. Arretrò di un passo, usò la vanga per pareggiare ai bordi della fossa. C'erano solo pochi centimetri di terra sopra il fagotto avvolto nella plastica, che sembrava più lungo che largo e scivoloso quando lo afferrò. In seguito la polizia lo avrebbe criticato per aver rimosso il corpo. Al primo sospetto avrebbe dovuto chiamare qualcuno. «E se era solo un vitello, vi chiamavo e venivate per niente?» avrebbe detto l'uomo, le sopracciglia inarcate. «Perché mai un vitello avrebbe dovuto essere avvolto in un telo di plastica nera?» avrebbe pensato la detective, senza dirlo. L'uomo tirò il sacco di plastica con il braccio sano. La terra lo lasciò andare e lui cadde all'indietro, una gamba che si piegava innaturalmente sotto di lui. L'uomo si rimise in piedi in fretta, i punti che tiravano, il dolore che sbocciava come un fiore. Si fermò e guardò verso la casa in lontananza prima di riavvicinarsi. Aprì il telo, ignorando la fitta al braccio. La puzza gli provocò un conato. Quando vide il contenuto, si portò una mano alla bocca. Che cosa significava? Per ora possiamo solo dire che eravamo là, che vedemmo il sangue inzuppare la manica dell'uomo mentre si allontanava dal cadavere di Esther Bianchi e si guardava intorno, come se la risposta potesse trovarsi da qualche parte, nella distesa dei campi. Ronny, venerdì 30 novembre 2001. Una volta Esther mi fece il solletico fino a che non mi fece la pipì addosso. Eravamo a casa sua, nel giardino sul retro. «Smettila, Esther», le dicevo, ridendo tanto da star male. «Nessuna pietà», gridava lei. Quando giocavamo, Esther faceva sempre la cattiva, il personaggio che portava avanti la storia, mentre io mi affannavo inutilmente sui dettagli. Avevamo 8 anni. Ero caduta in una pozza di fango, Esther era sopra di me. È passato tanto tempo ormai. Ma ricordo le mie risate colme di dolore che crescevano mentre lei premeva le dita nell'impasto morbido della mia pancia. Continuarono ancora e ancora, come quando ti tuffi nel lato profondo della piscina e aspetti. Aspetti di toccare il fondo per darti la spinta e tornare in superficie. Mi guardai i pantaloncini e vidi la macchia scura che si allargava prima ancora di sentirla. Anche Esther la vide. Mi liberai strisciando sul sedere, ero troppo grande per farmela addosso. Non dimenticherò mai ciò che fece in quel momento. Si alzò in piedi e indietreggiò di un passo. Aspettai che si mettesse a urlare e a sfottermi. Invece vidi un liquido ambrato che colava oltre l'orlo del gonnellino da netball e tra le sue gambe lunghe. La pelle bianca era livida, spolverata da piccoli segni vermigli e marroni come la groppa di un cavallo marezzato. Sui calzini bianchi della divisa scolastica era fiorita una macchia del colore delle tende della cucina di casa sua, ranuncolo giallo. Lei sorrise e afferrò la pompa da giardino, aprì il rubinetto al massimo e poi mise un dito sul getto per far schizzare l'acqua. Lottammo per strapparci di mano la pompa lanciando gridolini. Il mio imbarazzo fu lavato via. La polvere mulinava sulla superficie della piccola pozza d'acqua che andava allargandosi, prima di essere assorbita dal terreno. In un posto come Dirt Town, i divertimenti dovevamo inventarceli da soli. Vicino alla stazione, non molto distante dal passaggio a livello che divideva la città in due, i binari entravano in un'alta struttura d'acciaio che ospitava le luci di segnalazione che comunicavano ai treni quando fermarsi e quando avanzare. L'intera struttura era formata da sottili sbarre d'acciaio posizionate a intervalli regolari, come nella recinzione di una scuola. I treni ci passavano sotto senza rallentare, con un fragore assordante, diretti alla costa o di ritorno. Se eravamo da quelle parti, un fremito nei piedi, un prurito al naso, annunciavano l'arrivo di un convoglio prima ancora che potessimo vederlo. Uno di noi era già sul primo piolo della scaletta, quando comparve il treno. Non era il rumore né quella sensazione di risucchio che notavamo quando eravamo appesi alla fine della scala, ma il cambiamento nella qualità della luce appena il treno ci oltrepassava. La piccola bolla ruggente che occupavamo era sottoposta a cambiamenti dell'atmosfera, punteggiata dalle esplosioni luminose in corrispondenza degli spazi tra un vagone merci e l'altro. Aggrappati alla struttura di metallo, le mani umide, le dita sempre più deboli, capimmo, per la prima volta, cosa voleva dire morire, forse. Con il treno che si tuffava nello spazio, le mani scivolose per il sudore, quella visione di morte ci calmò. Il treno sferragliò via. Noi continuammo a reggerci. Poi tutto finì e restammo avvolti dal silenzio. Il treno si era spinto fuori dalla nostra visuale prima che noi scendessimo dalla struttura con le gambe tremanti. Raccontiamo questa storia per dire che tutti facciamo cose stupide da bambini e la maggior parte di noi sopravvive. E questa era Hayley Scrivenor, Città di Polvere, pubblicata da NN. Nella mia traduzione l'abbiamo... vi ho letto alcuni passi con in sottofondo la musica che mi serviva, mi sembrava davvero perfetta, di Snorri Hallgrímsson, con la colonna sonora da Chase in the Present, un album del 2020. Adesso, mentre ci avviamo a lunghi passi verso la conclusione di un'altra puntata di Giocare col Fuoco, vorrei ricordarvi i libri che abbiamo letto oggi. Siamo partiti da un bellissimo saggio pubblicato da Nutrimenti nella traduzione di Dora Di Marco, Philippe Limbéry restano solo 60 raccolti. Come raggiungere un futuro in armonia con la natura. E dopo ancora vi ho letto qualcosa da questo esile, ma non meno pesante dal punto di vista dei contenuti, libricino pubblicato da Ottavio Fatica, Lost in Translation, per i tipi di Adelphi. E adesso vorrei continuare in questa, che non so, magari forse diventerà una rubrica fissa. Vi parlerò di un concerto che ho visto in settimana, l'altra sera qui a Milano, al Genè, un piccolo locale tra via Padova e via Le Monza. Ho visto un concerto acustico di Andrea Van Cleef, che è un songwriter di Brescia, che ha pubblicato molti dischi che spaziano dallo stoner alla psichedelia, al folk rock e all'alt country. E ha fatto questo concerto in questo piccolo posto con un pubblico nutrito e attento, ed è stata una bella serata, una serata fuori dai grandi giri, fuori dai grandi schemi. Io sono sempre un grande sostenitore dei piccoli concerti nei piccoli locali, perché credo che la musica, al di là degli annunci e degli spettacoli faraonici, insomma, debba essere comunque un'esperienza e deve restare alla portata di chiunque. Per cui benvengano questi posti e questi concerti. Andrea Van Cleef ha una voce, adesso ve la sentirete perché vi farò sentire un pezzo, ha una gran bella voce con una grana molto particolare, molto profonda, ed è anche un ottimo chitarrista, e anche questa bellissima chitarra acustica Ibanez del 1974, cioè l'anno in cui sono nato io. In quel periodo Ibanez poteva ancora replicare i modelli della Gibson, poi più tardi la Gibson gli ha impedito di farlo. Da una chitarra bellissima e suona assolutamente molto bene, gliel'ho fregata a fine concerto e ci ho fatto un paio di giri. E adesso che cosa vi faccio ascoltare di Andrea Van Cleef? Vi faccio ascoltare You Can't Hide Your Love Away, che è contenuta nel suo disco Safari Station del 2012, fatto in combutta con Diego Deadman Potron. Questa si intitola You Can't Hide Your Love Away. Io vi lascio con questa, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, sempre per giocare un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica. Every day, but you can't.